Amici, ci siete?
Sentite queste voci sottofondo? Sembrano dei rumori, sono voci sottofondo.
Viaggi tra le cripte ne avevo fatti tanti, ma come non essere attratti dagli ossari? Et resurrecturis. Che risorgere fosse possibile solo attraverso la conservazione del corpo, non lo credevo. Che le anime continuino ad esistere anche dopo la morte, me ne sono fatta una ragione. E se, all'inizio di questo cimiturismo cominciato 4 puntate fa, credevo di essere ingenua a fidarmi di istinto e sensazioni, ora penso che soltanto andando alla scoperta dei luoghi dove l'oltretomba è conservata mi aiuterà ad aprire qualche ulteriore porta e a pormi nuove domande, abbandonando chiaramente l'idea di avere risposte certe.
La radiotelevisione svizzera presenta Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flood. Quinto episodio, l'ossario di Poschiavo.
Fin da piccola mi avevano affascinato i dipinti sepolcrali. Ne è piena la Valle Maggia. Scheletri che ballano, teschi che invitano a non disperare pur ricordandoci di non dimenticare che la nera signora sempre ci aspetta. E lì mi sembrava che ci fossero anime più serene, più coscienti che quel passaggio era solo un passaggio. Forse un tempo avevano più coscienza dell'ineluttabilità del percorso. Stiamo andando, o meglio, ritornando a Poschiavo, dove c'è un ossario con esposti un centinaio di teschi, veri, non dipinti. Perché se avevo sentito le anime di defunti freschi di giornata, avevo ascoltato quelle che avevano scelto se stare sotto una lapide, in un cimitero confessionale o sotto una pianta, e quelle che, loro malgrado, erano state spostate nel corso degli anni, non avevo ancora cercato di avvicinare quelle i cui resti materici erano stati esposti alla luce del giorno, nell'ossario di Sant'Anna, dietro la chiesa di San Vittore a Poschiavo. Lì sapevo essercene uno e lì torno. Conviene venirci in estate e verificare che sia aperto.
Siamo ancora qui.
Ci senti?
Non avrei mai pensato che
suscitassimo tanto interesse.
Ammassati.
Uno sull'altro.
Ma noi siamo i più belli.
L'unico dispiacere è non avere vicino anche il teschio dell'anima che mi ha accompagnato in vita.
Vi piace stare esposti sotto gli occhi di tutti?
Sentivo di nuovo le voci. Forse dipende dall'energia del posto. Già ora, avvicinandomi all'ossario, so che qui, in questo luogo, le riesco a risentire. Allora, quando ero piccola, potevo solo intuire l'importanza dell'ubicazione, ma cominciavo a pensare che non fossi folle.
Ma come, in che modo questi luoghi sacri sono benefici per l'essere umano? E perché possono interessare credenti e non credenti? Ce lo dice oggi l'architetto Paolo Molesti, autore di un libro ricchissimo di informazioni e assolutamente utile a chi ne volesse sapere di più.
Energie che ci avvolgono e nelle quali viviamo, che impregnano tutto, le cose e gli esseri viventi, e dalle quali noi ci siamo purtroppo distaccati nel tempo, mentre i nostri predecessori, quali maestri costruttori delle cattedrali, e in quel periodo il discorso era molto vivo, sulla base della loro stessa capacità di sentire queste energie e di stabilirne delle misure personali, perché queste energie sono talmente sottili che anche oggi, a 1000 anni di distanza, la scienza non ha ancora trovato degli apparecchi tali che permettano di leggerle e di misurarle. La possibilità di farlo si ha solo in chiave radiestesica. Che cosa vuol dire? Vuol dire nella capacità di avvertire personalmente queste energie, di viverci e di rendersi conto di qual è la loro potenza.
Da Se passeggi per il paese tipo schiavo prima di raggiungere l'ossario, ti accorgi velocemente, appunto, che qui c'è un'area diversa. L'importante è, ripeto, non pensare di essere folli.
Posso asserire che generalmente è uno shock psichico o uno shock traumatico che fa sì che quella che nei film dati dalla televisione si chiama la zona buia del cervello, perché nessuno ne sa niente, si riattivi in parte e ci permette a quella zona famosa, dato che noi abbiamo un cervello diviso in due emisferi, no? Uno è quello tendenzialmente spirituale e l'altro tendenzialmente portato al materiale, corrispondono agli opposti del corpo, eccetera. Ecco, questo permette di cominciare ad avvertire queste cose.
Ecco.
Non è seduzione.
Malia.
È là nemmeno, perché è là dove si perdono le scorie cartesiane della nostra struttura mentale, che si può aprire la porta per far entrare quello che c'è di più bello in noi e nell'universo.
Ecco, avvicinati.
Ci sei quasi.
Non avere paura. Vogliamo solo farti sentire
il nostro vissuto.
E non smettere di interrogarci e interrogarti.
Esposti, certo,
ma qui sto bene.
Ci rispettano.
Anche gli altri non sono tanto distanti.
Ma se state così bene, com'è possibile che vi senta ancora dopo tanti anni dalla morte?
Non ci spiace essere qui per fare da monito.
Sì, ricordare che da dove si viene si ritorna.
E che l'ultimo conto lo devi fare con lei.
L'appuntamento più fedele.
L'unico imperdibile.
E poi siete voi che venite a trovarci.
Come potremmo non esserci?
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes.
Memento mori, sono arrivata. Rispetto all'ultima volta non è cambiato. Qui di nomi, fotografie o epitaffi in più non ce ne sono. Si respira ancora la storia, si sente ancora il passato. Oltre alle anime, qui si sente anche lo spazio. Essendo tra il convento e il centro del paese, ci sono diverse ragioni che favoriscono la percezione di salto nel tempo. Una chiesa costruita nel XVIII secolo, dove prima c'era un oratorio costruito nel 1439, secoli e secoli di vite e passaggi.
Chi non muore si rivede.
Non hai chiuso le porte, quindi?
Ho smesso di commentarmi, forse.
Quando poi comincerai a sentire anche te stessa?
Allora sì che sarai davvero riuscita ad andare oltre.
Ma io mi sento. Costantemente. Se intendi venire, oppure se sei già qui, tu che ascolti, qui all'ossario conviene cercare di incontrare la custode.
Nelle giornate di bel tempo possono arrivare magari anche fino a 80 persone. In un giorno di pioggia freddo non ne arrivano, arrivano 10 persone, chi si perde praticamente.
E a volte ne vale la pena. Perdersi in questo luogo è davvero suggestivo.
Chi arriva poi a volte sente il bisogno di raccontarmi che ha già visto cose del genere in Svizzera interna o in Vallese o in un paesino in Italia, però la maggior parte dice di non aver mai visto una cosa del genere e quando capisce cosa significa ha imparato qualcosa.
Interrati dopo l'epidemia di colera.
Ci hanno interrato, sì.
1836.
Ci sentiamo accuditi. Più ora, a dire il vero.
Che prima.
Come sempre. Normale, direi. Raccolte e conservate, dopo essere state selezionate un centinaio sulle circa 600. Quelle che hanno passato l'esame sono state anche esposte.
Sono 637 teschi che sono stati ritrovati sotto la chiesa di San Vittore durante il restauro del 1903-4. I meglio conservati sono stati esposti all'ossario come monito per chi poi sarebbe arrivato. Infatti all'entrata si legge Memento Mori, perciò ricordati che prima o poi morirai.
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non vi preoccupate.
E il tutto è accompagnato anche da diverse frasi, in parte macabre, anche un monito della morte che dice tu puoi nasconderti quanto vuoi, tanto poi io comunque ti trovo e ti prendo con me.
Conservazione o dispersione? Il rapporto con i morti è una costante sorpresa, quasi rivelazione antropologica del nostro saper stare e contemporaneamente della nostra incapacità nel saperlo fare.
C'è sempre meno posto per i morti sulla terra dei vivi.
C'è sempre meno posto.
C'è sempre meno posto per i morti terra sulla dei terra dei vivi.
La terra dei vivi.
Meno posto. La terra dei
vivi. Meno posto. Ridotti a considerare una pura questione di spazio-terreno il destino di quelle particelle di energia che ancora non siamo riusciti a capire. In fondo, hanno ragione alcune anime ad essere arrabbiate e dirsi irrisolte. Ma se la preservazione di queste tracce aveva un senso allora, cosa ci ha fatto cambiare idea oggi? Perché sono più le persone che, non volendoci pensare, riducono il tutto a una questione di spazio e spesso anche soldi, logica, paure, emozioni irrisolte?
Direi di più che, per esempio, come antropologo, malgrado mi renda conto della necessità ecologica di oggi, cioè del fatto che la cremazione renderebbe più facile l'eliminazione dei molti corpi, dato che la popolazione è tanto aumentata, che per esempio moltissime delle cose che noi sappiamo le sappiamo dai reperti che abbiamo trovato nelle tombe, per esempio le malattie che esistevano un tempo. La cremazione certamente toglie molta documentazione all'antropologo.
Ecco, quindi togliamo la nostra memoria in un certo senso.
Togliamo anche la nostra memoria, certo.
Abbiamo forse paura di ricordare?
Un quadro di società usa e getta, ecco, la cremazione può essere la soluzione per lasciare, diciamo così, spazio ai vivi in un certo senso.
Beh, questa è un'interpretazione, diciamo, razionalistica e funzionalistica, che peraltro corre. Cioè, io ricordo un pochino di anni fa un manifesto pubblicato e affisso per le strade dell'amministrazione comunale di Torino, in cui si propugnava, insomma, si promuoveva la cremazione, proprio perché il comune di Torino aveva a che fare con dei problemi non tanto ambientali ma proprio di territorio, cioè di mancanza di spazio per dare una tomba individuale a ciascuno dei morti, in cui si diceva proprio esplicitamente: non brucia l'anima, non inquina l'atmosfera e non occupa spazio.
No, troppa razionalità.
Troppa poca empatia.
Troppa paura di vedere.
Di vedersi. E capire cosa diventerete.
Ma l'anima rimane, anche se viene bruciata. Non credete, forse anche voi, che fin tanto che ci sono quelli che vi ascoltano, qualsiasi forma abbiate, è possibile trovare una soluzione?
Sempre meno anime, sempre più involucri.
Ovviamente in un'interpretazione di questo genere qua ci sono esclusivamente ragioni di carattere utilitaristico, anche se non pienamente approvabili, perché non perseguivano il vantaggio individuale ma semplicemente cercavano di promuovere un certo spirito della comunità. Quello che invece mi pare che sia scomparso molto, in particolare nella civiltà in cui viviamo, è proprio la morte, insomma, come avvenimento, come passaggio, e le sue forme di ritualizzazione. È scomparsa la sua ritualizzazione. Nella parte che ancora riguarda la nostra presenza su questo mondo, è scomparso l'usanza che c'era una volta nella cultura occidentale, credo anche in altre, di assistere il morituro nel momento del trapasso. I parenti e gli amici si riunivano intorno e lo aiutavano, per così dire, a morire. E il funerale, e quindi anche le forme che si adottavano per le esequie, erano l'altra faccia, la continuazione, insomma, di questo accompagnamento del defunto, della persona cara, in un altro mondo.
L'esperimento verrà condotto qui, in una tomba vuota del cimitero di Kreuzlingen. Lo scopo è di sperimentare sui cadaveri un nuovo procedimento in grado di accelerarne la decomposizione. Il perché è presto detto. Laddove il terreno è argilloso e l'ossigeno scarseggia, quasi un terzo dei cimiteri svizzeri, anche dopo 20 anni i cadaveri non si decompongono e quindi, al momento della riesumazione, risultano pressoché mummificati. Per incrementare il processo di putrefazione, il ricercatore Martin Basler ha sviluppato una miscela di funghi denominata rapid rot, ovvero decomposizione rapida.
Terrificante!
Inquietante!
Non l'avrei mai immaginato!
Sotterrati per non disturbare più la nostra esistenza quotidiana. D'accordo, questo da sempre. Ma prima non erano visti come un problema di spazio e decomposizione. Mi spiace per quelli di oggi, più che per voi, qui raccolti e protetti dall'usura del tempo. Sotterrati per non disturbare più la nostra esistenza quotidiana. D'accordo, questo da sempre. Ma prima non erano visti come un problema di spazio e decomposizione. Non lo eravate. Mi spiace per quelli di oggi, più che per voi, qui raccolti e protetti dall'usura del tempo. Infatti, i teschi presenti in questo ossario sembrano più sereni, le presenze più leggere e libere. Non so se sia una regola applicabile ai defunti più antichi. Se penso alla storia relativa al ritorno di Tutankhamon e la maledizione che avrebbe colpito tutti coloro che ne hanno aperto e più o meno volontariamente profanato la tomba, non credo sia un esempio di serenità. Questo potrebbe dipendere proprio dall'intenzione di chi quella tomba ha voluto aprirla per ricavarne un beneficio. Qui è diverso. Forse anche merito del rispetto portato loro dopo il ritrovamento. O forse perché avevano potuto accettare con più serenità la propria morte, naturale. Una vita legata alla natura e che proprio per natura aveva già in sé la naturalezza della sua fine. Forse questo è il comune denominatore che rende i cimiteri delle valli accoglienti.
I morti praticamente venivano sepolti in un piccolissimo spazio che obbligava poi a fare una rotazione delle inumazioni che era molto frequente. E qui questa rotazione frequente che ci fa pensare al ritrovamento di abbondante quantità di ossa obbligava poi ad avere un posto per riporli ed ecco spiegare subito il motivo della presenza di tanti ossari.
Quello che mi risulta chiaro, stando qui ora, è che se oggi nessuno le accompagna e ascolta come meritano, le anime non riusciranno mai a liberarsi e di conseguenza a lasciarci in pace.
Eppure sono in molti a continuare la ricerca per capire i motivi che guidano l'essere umano nel trattamento di corpi e anime.
Recentemente ho ricevuto un comunicato stampa in cui si dava notizia della scoperta da parte dell'antropologo e archeologo forense Matteo Borrini della tomba di un vampiro.
Noi abbiamo rinvenuto questo vampiro in uno scavo archeologico che noi conduciamo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, il nucleo Nausica, nell'isola del Lazzareto Nuovo. In questo sito noi stiamo sviluppando delle tecniche di archeologia forense proprio per ampliare le potenzialità di indagine in futuri casi di tipo forense. In secondo luogo, effettivamente, questo cadavere, chiamiamolo di non morto, è stato anche lui una vittima, nel senso che il corpo fu ritenuto da chi lo rinvenne nel 1500, perché si tratta di una sepoltura cinquecentesca, fu ritenuto un vampiro e quindi il suo corpo fu ucciso attraverso un rituale esorcistico di devampirizzazione. Quindi
pensavo io, anche se in modo particolare, erano più attenti ai morti, una volta.
E fa anche dell'ironia. Ti sembra bello ritrovarsi sepolto?
Con un paletto conficcato nel cuore.
La testa mozzata. Un sasso in gola?
Va bene, forse erano esagerati. Magari c'erano troppe superstizioni e sicuramente non tutto era giusto. Ma non avrebbero mai detto che sentire le voci e parlare con loro era male. Non mi avrebbero guardata come lo fanno oggi.
A proposito di ossari e di ricordo dei morti, mi viene in mente una pagina scritta da Monsignor Martino Signorelli, lo storico della Valle Maggia, che cita una raccomandazione del vescovo Carafino che è venuto in visita pastorale nel 1626, lo ripeto, e diceva che bisognava far smettere ai lavizzaresi e soprattutto agli abitanti di Broglio la brutta tradizione di mettere i teschi che trovavano nelle tombe del cimitero qui vicino alla chiesa in certe cassette dalle quali li traevano poi per fare dei riti definiti quasi carnascialieschi. Ora è chiaro che non poteva essere carnevale, può darsi che facessero delle processioni con i teschi o che li mettessero in mostra al momento della commemorazione di tutti i defunti. Sta di fatto che la cosa era sembrata non soltanto strana ma addirittura brutta a questo vescovo e ne raccomandava di cancellare la tradizione.
Avevo ragione allora e avevano ragione le voci. C'erano meno paletti una volta e quindi anche le anime sepolte erano più rilassate, con meno ansia da prestazione. Come arrabbiarti con un parente o un vicino di casa che dopo qualche anno ti prende da sottoterra e per onorarti e commemorarti ti riporta a spasso nel tuo paese?
Beh, insomma, dipende se poi non cominciano a passarti da uno all'altro per gioco.
E se a nessuno viene in mente di trasformarti in un calice?
Anche se mi sembra più macabro essere trasformato in un diamante come fanno oggi.
Io lo trovo interessante, anzi, valorizzante direi.
Sempre meglio che essere tritati e basta.
Comunque io qui non mi lamento.
Se ti metti in ascolto, caro ascoltatore, potresti anche divertirti con tutte queste voci. Sono anime divertenti. È un ossario affollato, certo, ma sono tutti piuttosto spiritosi.
Da questa indagine risulta che la maggior parte dei teschi risale al XVIII-XIX secolo, che sono morti tutti di cause naturali, che anche i teschi che presentano delle piccole ferite non sono morti in seguito a quello, perché le ferite sono state parzialmente rimarginate, perciò la persona ha continuato a vivere. Sono circa 310 uomini, 270 donne e alcuni giovani. L'aspettativa media di vita per gli uomini risultava essere circa 47 anni, per le donne circa 37 anni. Hanno constatato che la salute dentale era molto carente e gli scienziati hanno detto che forse è da imputare a un forte consumo di carboidrati o ai latticini o che semplicemente si curavano troppo poco.
Ne hanno scoperte di cose su di noi.
Mette quasi a disagio sentirsi tanto sotto osservazione.
Vabbè, ma se può servirgli per sentirsi meglio nel loro proprio presente...
Che tu ci creda o no, caro ascoltatore, è davvero divertente e lo è in diversi cimiteri locali e non. Purtroppo sono sempre meno le persone che si fermano ad ascoltare e che quindi sostengono la conservazione e la preservazione di questi spazi. Ma finché qualche folle appassionato c'è, la memoria non può smettere di esistere e farsi sentire. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know. E ora che sono riuscita a capire che la mia passione e curiosità per defunti, anime, cimiteri e sepolture varie è almeno in piccola parte condivisa e non ha niente del macabro e del folle, posso cominciare a godermi il cimiturismo, senza dubbi o timori. E il Ticino di spunti ne è davvero pieno.
La radiotelevisione svizzera ha presentato Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flood. Quinto episodio con Sara Flood, Diego Pitruzzella, Margherita Coldesina, Yasmin Mattei, Davida Mattei e Aki Pitruzzella. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Produzione Francesca Giorzi. Still